in questo anno di riflessione sul dono della fede, a 50 anni del Concilio Vaticano II, è importante domandarci come la Chiesa deve vivere nella storia. E il Concilio Vaticano II è un'esperienza grande che ci ricorda che la fede che giovedì scorso abbiamo accolto come una fede storica, abbiamo ripetuto in questo, è chiamata ad essere vissuta nel nostro tempo, in questo mondo, in questo momento della storia. E ringraziamo Don Franco che ci aiuterà in questo percorso che come comunità faremo, sia un'occasione per ciascuno di noi per ridire il proprio sì ad una fede vissuta nell'oggi.
Sono steri e impecabili, sono quando la Chiesa italiana celebrerà l'anno dell'Inferenziale a Firenze, come quello di Verona, il tema sarà la fede. E dunque che questo, adesso noi non possiamo fare un discorso culturale sul perché è così, ma diciamo solo che la cultura della secolarizzazione imposta tutta la vita, e la cultura di cui viviamo, che è il giornale, la televisione, la radio, la comunicazione, eccetera, hanno una visione secolarizzata, non fanno riferimento alla cultura. E anche in tempo, che volte abbiamo due binari, uno in chiesa, credenti, e poi come si va nella vita, ci si comporta nei vari campi dell'esistenza con un altro codice che non è la fede. Sono i rischi. Ebbene, di fronte a questo, l'impegno è rifare alcuni fede e il Papa dice incominciando dai pastori, noi. E poi nel suggerire questo, lui suggerisce diversi minerali, dice che la bussola, sul suo lavoro, la bussola per marciare nella direzione è il Concilio Vaticano II e anche il Catechismo della Chiesa Cattolica. Il Concilio Vaticano II è terminato nel 1965. E 20 anni fa è stato pubblicato il Catechismo della Chiesa Cattolica, che è stato elaborato sulla continuità del Concilio Vaticano II. Questa è una bussola sicura. Quindi, di fronte agli interrogativi che si chiede a credere, come devo credere, come devo vivere, come una comunità deve vivere il Vangelo, davanti a questa situazione in cui tutti dicono la propria opinione, è colui che è più bravo a parlare e convince gli altri, il credente non può andare dietro alle opinioni, né a lui né a noi. La fede deve essere quella di Cristo, perché Gesù ha detto: chi crede in me sarà salvo. Non ha detto chi crede sarà salvo, ma chi crede in me, in me. Comunemente si dice, no, l'importante è credere in qualche cosa. No, non è fatto. Non è. Nelle cose della vita noi non diciamo l'importante è mangiare. No. L'importante è mangiare ciò che ti fa bene, perché se tu mangi ciò che ti fa male, ti rovini. Dunque, in questa impostazione, il Papa ci invita a ripensare, a riprendere il Concilio Vaticano II, i suoi documenti, per trovare lì le indicazioni sui cammini della fede, sulla direzione che dobbiamo prendere. Ecco perché con questi incontri che Paolo ha pensato si faranno delle piccole riflessioni sul Concilio Vaticano II. Stasera facciamo un'introduzione generale, cosa è stato, cosa hanno detto, come si è sviluppato, eccetera, eccetera. E poi incontreremo qualche altro tema, ma l'invito è a tutti voi leggere il documento. La media di 1 a 6. il concilio di Trento è stato il XXI, quello precedente era primo secolo prima e quello di Trento quattro secoli prima. E così parte. Dunque siamo di fronte a un avvenimento ecclesiale di un'importanza enorme e tutti questi concili sono da pensarsi come uno sviluppo. Nessun concilio è staccato o contrario a quello precedente. Noi ancora oggi andiamo a leggere il concilio di Nicea, 325 d.C., Calcedonia, 450, eccetera. I concili sono tutti lì e ci dicono qual è lo sviluppo della dottrina, della morale e i movimenti della Chiesa. Bisogna stare molto attenta, molto in allerta. Chi dice che con il concilio di Vaticano II si è dichiarato inutile, sorpassato tutto quello che prima si era fatto? No, il concilio di Vaticano II riforma la Chiesa continuando i contenuti del capo concilio, perché la Chiesa non cambia. Detto questo, e cioè che il concilio è un momento di un avvenimento secolare, enorme, grandissimo, diciamo alcune cose sul concilio di Vaticano II. Papa Giovanni, nel 25 gennaio del 1959, io ricordo, ero uno studente di biologia, che quando il concilio suscitò perplessità in alcuni che non se l'aspettavano. E entusiasmo. Lui dichiarò che voleva fare un concilio di tempo. Per quale motivo? Nel documento con cui voi parlate in detto, egli dice chiaramente: il motivo è questo. La Chiesa deve trovare un modo per annunciare il Vangelo al mondo di oggi. Questa finalità era una finalità pastorale. Quando si dice che il concilio del Vaticano è stato pastorale, si vuol dire questo. La meta che il Papa aveva in mente, che si doveva raggiungere, era questa. Perciò invitava a dichiarare finita un'epoca, quale quella precedente, nella quale si condannavano gli errori, oppure c'era una visione prettamente giuridica della Chiesa e dei rapporti delle persone con la Chiesa, si condannava questo con la teoria, questo con la prassi. Il Papa invitava a non avere più un atteggiamento intransigente di condanna, ma di misericordia, di amore al mondo, al quale annunciare il Vangelo. Questa intenzione sarà fatta poi proprio da Paolo VI, che superò Giovanni Paolo, Giovanni III, e prima come caratteristica del concilio. Come si è svolto, come si è svolto il lavoro e le cose principali del mondo. Il Papa incaricò quelli che erano preposti alla preparazione di mandare attraverso di tutto il mondo non un documento già elaborato, ma chiese a tutti i vescovi del mondo di vivere liberamente i temi su cui si vogliono discutere e anche il merito di quello che vogliono discutere. Voi capite che c'è una differenza tra preparare un documento, darlo a tutti i vescovi del mondo e dire pronunciarlo su questo, e dire invece: dite voi quali sono gli argomenti su cui dobbiamo discutere il concilio circa 2.540. Di questi, alcuni non sono potuti venire perché i governi nei quali la Cina, la Thailandia, la Corea del Nord, tutti i paesi dell'est, non dobbiamo dimenticare la situazione politica che è quella della guerra aperta in quel momento, non è di far crescere di più. La media dei vescovi che ha partecipato era 2.200, 2.300, 2.400. E come è stato detto, in tutta la storia dell'umanità mai c'è stata un'assemblea così numerosa, un'assemblea deliberante. Voi immaginate, vescovi di tutto il mondo, di tutto il mondo. Al di là dei numeri, 1.000 e qualche cose erano ordini. Circa 1 miliardo erano, diciamo, tra l'America del Nord e l'America del Sud, 300 del Nord e dell'Africa, 200 e qualche altra cosa, adesso non potrei ricordare esattamente, erano l'Oceania. Quindi culture diverse, modi diversi di vivere l'unica fede. Per la prima volta in 2000 anni erano presenti vescovi di tutti i 5 continenti, perché il concilio, invece di marcare qui un secolo prima, aveva poco più di 400 vescovi, di cui solo 4 erano nordamericani e di cultura quindi europea. Mentre il concilio di Trento all'inizio aveva circa 200 partecipanti. Capitolo 1 del Vaticano II era un concilio ecumenico universale per la presenza di tutti i vescovi della terra, numerosissimi, e di tutte le culture. Voi immaginate cosa ha significato lavorare insieme, discutere insieme, elaborare dei documenti. Ci sono tanti documenti presentati la prima volta e non accettati, la seconda volta, la terza, la quarta, perché facendo le votazioni sui vari documenti, ecco, sono arrivati alla fine, per esempio, con i giornalisti, in cui su 2.200 e altri vescovi presenti, solo 4 hanno votato no. Solo 4, quindi pensate quale unanimità hanno raggiunto. E questo dopo anni di lavoro. Dunque, hanno detto, abbiamo raccolto tutto questo materiale, ogni vescovo della terra ha mandato le sue proposte, le hanno messe insieme. È durato un anno questo lavoro. Dopo di questo il Papa istituì una commissione presieduta da un cardinale e sotto questa commissione generale, la presidenza generale, ci sono altre commissioni, 10 circa. E ci fu la seconda, il secondo anno e più di preparazione. Di cosa è consistito questa preparazione? Nel stabilire quali dovevano essere i temi su cui discutere. Ne hanno fatto presentare circa una settimana, avendo lavorato tutto il materiale giunto dai vescovi, in una settimana di schemi, su vari argomenti, di tutti i temi, dalla liturgia alla Chiesa, alla Bibbia, a come rapportarsi con il mondo e così via. Questa fase preparatoria, primo, secondo e ancora un po' di più, terzo anno, è durata 44 mesi la preparazione. Finalmente, nel settembre del 1962, si aprì il Consiglio, il quale ebbe 4 sessioni. Le sessioni andava dal mese di settembre al mese di dicembre, prima di Natale. I vescovi di lui di San Pietro lavoravano, discutevano i vari argomenti, poi tornavano a casa loro e dal dicembre all'altro settembre successivo gli esperti, quanti erano, gli esperti rielaboravano gli schemi, aggiustavano a seconda delle osservazioni, migliaia e migliaia e migliaia, pensate 2.300, 2.500 vescovi, hanno fatto una sola osservazione di ciascuno, erano migliaia e migliaia di osservazioni, quindi i grandi esperti di biologia, di filosofia, eccetera, elaborati, li mandavano ai vescovi, i quali spingevano a casa, poi la seconda sessione discutevano di nuovo, e in questo modo hanno lavorato, fino al 1965, quando si chiuse il concilio. Gli esperti erano nomi per chi conosce l'ambito della ricerca biologica, erano nomi prestigiosissimi, da che sono Condano, Delubano, Rana, erano presenti, più o meno erano circa 400-500 esperti che aiutavano i vescovi nei vari argomenti, perché i vescovi erano esperti. Bisogna ricordare che per la prima volta al concilio furono invitati i rappresentanti delle altre chiese non cristiane, 90 rappresentanti delle chiese non cristiane, ortodossi, protestanti, eccetera. Perché? Perché il Papa, insieme al compito di annunciare il Vangelo a tutte, tutto al mondo nuovo, al mondo cambiato, aveva come scopo principale l'unità dei cristiani. Papa Giovanni aveva fatto proprio questa preoccupazione, lo dice chiaramente. Voleva, perciò il suo stile era molto rispettoso, molto comprensivo anche per la sua esperienza precedente. E piacque moltissimo sia agli ortodossi sia ai protestanti il modo, lo stile, il rispetto, l'accoglienza. Fu istituito una commissione per l'ecumenismo fatta di vescovi, pastori non cattolici, cristiani non cattolici, e questi partecipavano, avevano il diritto, questa commissione, di partecipare e di intervenire, anche di intervenire in tutti i campi per tutto il tempo del concilio. Questo fu un avvenimento meraviglioso e la Chiesa imparò non solo a dire e a discutere i vari argomenti, ma a dialogare con grande rispetto con tutti gli altri. C'erano anche una quarantina di laici chiamati a partecipare al concilio. Dunque, vedete, c'era tutta quanta la Chiesa, il Papa, i vescovi, i superiori delle congregazioni religiose, i superiori maggiori, gli abati, i laici. C'erano anche i cristiani non cattolici. La stampa, io ricordo benissimo questa cosa con gli studenti di biologia, ragazzi, ancora tutti i giorni la radio, il giornale, la televisione, dove era ancora il dottor, l'omicino, tutti. E tuttavia, per la prima volta, la Chiesa cattolica, nella sua interezza, faceva i suoi lavori sotto gli occhi della stampa mondiale, della radio e della televisione. Diciamo, fu una vivenza. estremamente interessante, anche da parte dei non credenti, il concilio, il suo modo di lavorare, il clima che si respirava, ha fatto un'inversione enorme. Il Papa disse chiaramente che lui, con la invalidità sua, non sarebbe intervenuto, ma lasciava adesso la totale libertà di parlare, di interagire. Il Papa disse: i contenuti e il modo di lavorare è nelle vostre mani. Il Papa mi ricorda, solo ricordo. Bisogna aggiungere ancora un'altra cosa, ed è che il concilio non era solo un discutere i vari argomenti. Il concilio era anche un'esperienza di preghiera e di fraternità. C'erano grandi celebrazioni liturgiche, molta preghiera. Fu Paolo VI che i suoi discorsi suscitando un grande entusiasmo di testo, richiamò questa urgenza. Tutti dobbiamo stare sotto l'azione dello Spirito Santo, in preghiera. Tutti. Allora i vescovi pregavano insieme, molto oltre che individualmente. Fraternizzarono tra loro, impararono a lavorare insieme. Guardare che è già difficile d'accordo per persone, per un mio secondo. Collaborare 2500 persone, più gli esperti, i velini, tutte le parti del mondo, di culture diverse, di lingua diversa, e non un'impresa gigantesca. Come siamo arrivati a quasi un'unanimità assoluta, in tantissimi documenti. Una benedizione di preghiera, di fraternità, di collaborazione e di discussione dei temi. Detto questo, adesso attendiamo un po' nei contenuti di che cosa hanno discusso, principalmente. All'inizio, nella prima sessione, quella che andava dal 70 al dicembre del 1962, i vescovi riuniti a Roma, San Pietro, avevano tra le mani moltissimo materiale su tutti gli argomenti, sulla Chiesa, sui sacerdoti, sui religiosi, sui laici, sul rapporto con il mondo, eccetera. Però non si capiva che era un rodaggio. La prima sezione non si capiva ancora bene come doveva essere organizzata, qual erano le cose principali, qual erano le cose importanti. Papa Giovanni, che diresse la prima sezione, poi lui, dopo la prima sessione, subentrò Paolo VI, Papa Giovanni aveva dato alcune indicazioni, ma non si era ancora compreso bene la linea centrale. Invece con Montini, che all'epoca era ancora arcivescovo di Milano, giunto Paolo VI, e il cardinale Simmens, che era il cardinale di Giuseppe Malini, due persone che avevano un modo in comune, essi avevano intuito questo. L'idea principalmente venne da Paolo VI a Montini, ma la fece comunicare nell'altro a Sinistra. E si capì e si comprese che l'idea centrale del Concilio di Vaticano II doveva essere la Chiesa. E misero tutta questa tematica, che cos'è la Chiesa, su due domande. La prima domanda era: Chiesa, cosa dici di te stessa? Chi sei? E poi la seconda domanda è: che rapporto vuoi avere col mondo? Dunque il Concilio doveva muoversi su questi due contenuti, precisare, approfondire, scoprire ancora di più che cos'era la Chiesa. Nonostante 2000 anni di esperienza, la Chiesa si interrogava ancora sulla propria cultura, sulla propria missione. E poi che rapporto avere con il mondo? Ecco, si può parlare del secondo incontro, approfondiremo nel secondo incontro che cos'è la Chiesa. Su queste due domande tutto il resto del Concilio andrà avanti. Gli altri argomenti giravano la Chiesa. Quali sono stati gli altri temi fondamentali? Primo, la liturgia. Fu il primo documento. Che cos'è la liturgia? La celebrazione della messa. Il concedere la celebrazione della liturgia in lingua locale, italiana, nel caso nostro, prima del latino, comunque. Ma non è tanto questa cosa esteriore che interessava. L'idea centrale che emergeva da quel documento era che la Chiesa doveva centrare tutta la sua attenzione sull'assoluto di Dio. La liturgia, la vita cristiana, le devozioni, perché lì si parla anche delle devozioni, tutto deve girare attorno a questa idea. Cristo è l'assoluto, Dio è l'assoluto. La Chiesa ha come primo compito la contemplazione di Dio, di Cristo, la preghiera, l'adorazione. Il primo posto a Dio e a Cristo. Questo specialmente nella celebrazione eucaristica, che è il centro, e attorno alla celebrazione eucaristica tutte le altre. Le ore, i sacramenti e anche le devozioni popolari. Fu una cosa grandissima questa qui, perché il rischio che c'era e che c'è è che la vita di preghiera personale o le devozioni possono essere vissute staccate dai sacramenti e dall'Eucaristia. Allora diciamo che quello che momento mise in luce questa fisiologia della Chiesa. La Chiesa ha come compito: primo, la contemplazione, la celebrazione, l'adorazione di Dio e di Cristo. Questo è il primo compito, non lo si può scavalcare. Non si deve dare una prassi, una pratica della vita della Chiesa che non sia basata su questo. Perciò la liturgia è una termine che noi conosciamo, fonte e fonte della vita della Chiesa. Per questo motivo il documento della Sacra Scrittura, quello che la liturgia si chiamava Sacro Santo Concilio, delle prime due parole, il documento sulla Sacra Scrittura, che fu il secondo, la seconda grande costituzione, l'altro grande documento dei verbi, la parola di Dio, che comincia così: il religioso ascolto della parola di Dio, questo concilio, eccetera, religioso ascolto. Dunque la Chiesa del Concilio celebrò e stabilì che l'adorazione di Dio, la contemplazione doveva essere il primo mondo della Chiesa. E io insisterei su questo, perché tante volte al centro mettiamo la pratica, Questo è quella cosa. Secondo, la parola di Dio è in quel documento del verbo il concilio stabilì che la parola di Dio doveva essere la base, il fondamento di tutta la vita della Chiesa, collegata con la liturgia. E quindi lì si approfondì che cos'è la rivelazione, come Dio si rivela, qual è la risposta dell'uomo, che cos'è l'interpretazione della scrittura, eccetera, eccetera. Tutto quello che riguarda la Sacra Scrittura. Perché è importante questo? Questo secondo grande documento. Perché la Sacra Scrittura nel mondo cattolico, dove il Concilio di Trento, non era stato dato in mano agli uomini laici, era riservato agli studiosi e ai presbiteri, perché a quell'epoca c'era stata la separazione di Lutero e i protestanti basavano tutta la loro fede sulla Sacra Scrittura, senza i sacramenti e senza la fede. Per questo la Chiesa all'epoca preferì non dare la Sacra Scrittura, ma questo tempo è passato e il Concilio Vaticano II invece ha preso la parola di Dio, quella scritta principalmente, e l'ha messo nelle mani di tutti, sicché insieme ai sacramenti, sacrosanto, concilio e liturgia, la parola di Dio è l'altro pilastro su cui si basa la vita della Chiesa. Il concilio comprese che la Chiesa non può vivere senza la parola di Dio. La base, il fondamento, il nutrimento della sua vita è la parola di Dio. Voi dite, ma questo lo sentiamo un sacco di volte, certo, adesso sì, dopo ci va bene. La Lezio, il Catechismo, la scuola di teologia, ma all'epoca non era così, non esisteva questo fatto. Queste due cose, la liturgia, sacrosanto concilio, e la parola di Dio, avevano avuto e hanno avuto in questi 50 anni uno sviluppo eccezionale, anche se ancora non è stato sviluppato tutto, molto ancora dobbiamo parlare. E quando il Papa dice seguite il Concilio, già da questi due grandi documenti hanno ricevuto, riceve questo sentire il Concilio, la bussola del Concilio, da questi due documenti riceve aiuto e luce. Abbiamo saputo che ubbidendo al Concilio, seguire la parola di Dio e seguire la liturgia sono due strade sicurissime su cui possiamo sviluppare la fede. Il terzo grande documento è quello che può accennare, quello sulla Chiesa, anche se poi, se si vuole, nel prossimo incontro approfondiremo un'idea centrale, mi dà bene già questo, fu il documento che elaborato, perché il documento che ho citato e anche gli altri, non è che fu approvato subito, no, li discutevano, che venivano non accettati, e poi gli esperti dovevano rifare di nuovo, aggiustare, completare, cambiare, cioè poi cambiare tutto. Finalmente, dopo 2, 3, 4 anni, veniva approvato. Quindi quando leggiamo i documenti, dobbiamo sapere che perfino un aggettivo aveva alle spalle preghiera, riflessione, discussione lunga. Non sono cose messe lì alla bocca, è frutto di un lungo lavoro, di una lunga preghiera, di un lungo itinerario di discussione. Ecco, della Chiesa, almeno questo diciamo stasera, la Chiesa era vista principalmente nella elaborazione del Concilio come popolo di Dio. L'espressione popolo di Dio prima era riservata ai laici, mentre il Concilio di Carlo II l'espressione popolo di Dio è riferita a tutti i battezzati. Quindi il Papa, i vescovi, i presbiteri, i diaconi e i laici, prima di essere Papa, vescovi, preti, laici, siamo dei battezzati. Allora Gesù Cristo a chi ha dato il compito di annunciare il Vangelo a tutte le creature del mondo? Ai battezzati. Quindi il soggetto ecclesiale primo è il popolo di Dio, cioè i battezzati. Capite che dicendo questo veniva messo in luce prima di tutto ciò che unisce i credenti. Noi siamo uniti nel battesimo, Padre, Vescovi, Laici, quello ci accomuna. Poi alcuni battezzati, come vedremo in risposta, alcuni battezzati hanno la funzione di essere cristi e altri hanno la funzione di essere laici. Ma il soggetto primo è il popolo di Dio. Per questo motivo l'esperienza del Concilio, cioè il fatto che lavorarono insieme tutti, è diventato poi uno stile successivo. Dal Concilio sono nate le conferenze episcopali, i vescovi di tutte le nazioni, di ogni singola nazione, hanno imparato dal Concilio a lavorare insieme. Di lì è nato il Consiglio presbiterale, il collegio dei presbiteri, lavorare insieme al vescovo. Di lì è nato il Consiglio pastorale della parrocchia, e di lì è nato il Consiglio attuale economico, così via. Cioè l'idea, il metodo e il contenuto teologico è questo. Per cui in una comunità, per esempio in una parrocchia, la responsabilità della missione da compiere, della liturgia, eccetera, è di tutti i battezzati. Ognuno con il suo proprio, ognuno la sua diversa vocazione, con il responsabile, che è presbitero nel caso della parrocchia, il vescovo nel caso di diocesi, che ha l'ultima parola decisiva. Ma chi è la parola? L'impostazione della vita è di tutti, sono tutti. Guardate che questa è una benedetta che probabilmente a volte, siccome lo sentiamo da diverse decenni, non parla, ma il Concilio molto faticosamente elaborò questo. Quante discussioni. E questo è dunque il terzo grande dominio, Lumen Gentium. Alla domanda che rapporto deve avere col mondo, la Chiesa che rapporto deve avere col mondo, e voi capite il rapporto possono essere diversi, si può stare in linea, si può contattare il mondo perché c'è queste cose, eccetera eccetera, si può stare un atteggiamento invece di accettazione acritica del mondo, cose che avvengono. Qualche volta il credente pensa che tutto il mondo è perduto e sta in un atteggiamento di vittoria. Altre volte pensa che tutto è buono e accetta tutto. Allora il concilio del terzo corpo è la corona. E questo è stato il documento più laborioso, più faticoso e il meno completo, diciamo. È durato parecchio tempo, quelli della mia età che hanno seguito il concilio si ricorderanno che fu chiamato schema 17° prima e subito dopo in una delle tante lavorazioni, schema 13. Alla fine venne fuori il quarto grande documento, la Dao ed Espresso. Giorno di colori, con partito la Chiesa nel mondo contemporaneo. E cos'è che fu deciso? Fu deciso che la Chiesa voleva essere rispetto al mondo e un atteggiamento di dialogo. Le motivazioni teologiche erano di dare a tutti gli uomini e tutto il mondo. Dunque, Gesù Cristo è venuto per tutti. Dunque, tutti siamo, essendo creati tutti da Lui, siamo fratelli. E siccome Gesù è venuto per salvare tutti e nel mondo tutti, la Chiesa ha tutti. Vuole annunciare il Vangelo in un rapporto di dialogo. Non più atteggiamenti aggressivi, condanna, eccetera. Voi adesso capite perché durante il concilio, Paolo VI ha fatto due viaggi. Prima il Papa era giusto in Vaticano. Il primo viaggio ha fatto Giovanni XXIII. All'epoca suscitò un entusiasmo, un'impressione enorme, a poi il treno da Roma a Reno, quello di un grande viaggio di Giovanni XXIII. Ma fu una decisione coraggiosissima. Paolo VI, durante il concilio, fece due viaggi significativi. Uno in Palestina, era la prima volta dopo San Pietro e un Papa andava a Palestina. Nessuno più è andato nei Papi. Cosa significa questo? Era la realizzazione visibile di quel pellegrinaggio del ricordo a Gesù. Abbiamo detto che nel documento sacrosanto del Concilio, la liturgia, la Chiesa aveva detto l'adorazione di Dio, di Cristo, è il centro, è l'assoluto. E il Papa andò a fare il viaggio in Palestina sui monti di Gesù. Visivamente appariva che la Chiesa, in questo caso rappresentata da lui, tornava al Cristo. E questo fa vivere l'ecumenismo, fa vivere il dialogo con i credenti in Cristo. Il secondo viaggio che fece Paolo VI durante il concilio fu a Roma. Era la prima volta che il Papa parlava a tutti i rappresentanti di tutti i governi della terra. E il discorso famosissimo che fece a Roma, come dire, presentava la Chiesa che decideva di dare un contributo a tutta l'umanità, in collaborazione con tutte le forze politiche, sociali, culturali e nella distinzione dei popoli. Per chi conosce la storia, questo è molto importante, sicché ci sono quelli che si interessano della vita umana e ci sono quelli che si interessano della vita soprattutto. La Chiesa ha un compito distinto da tutti. Ma come ancora oggi su questo. Quei due viaggi esprimevano visibilmente quello che erano gli atteggiamenti dei cugini. Per questo motivo, da allora, i papi girano il mondo con loro. È la Chiesa che va verso l'uomo, verso ogni uomo. Giovanni Paolo II è andato anche in società, alla volta in una certa musulmana. La Chiesa dialoga con gli altri, la Chiesa offre il suo dialogo a tutti, senza distinzioni. E quando Papa Giovanni ricevette che alcuni uomini politici dell'est fu molto criticato da alcuni, ma lo spirito nuovo era e il concilio in parola. Certo, dopo il concilio non tutti abbiamo ricevuto questo, ma nell'insieme però questa idea è passata. Ecco, questi sono i quattro grandi pilastri del concilio. Che cos'è la Chiesa? Abbiamo solo detto poco di Dio questa sera, come lo vedete. Qual è il centro della vita della Chiesa, il rapporto con Dio, la liturgia, la donazione, la centralità di Dio? La parola di Dio come l'unione fondamento della vita della Chiesa. La Chiesa non può attingere a filosofie, a teorie scientifiche. La Chiesa ha la parola di Dio. E quarto, la Gaudium spes, il rapporto col mondo che è il dialogo costruttivo, collaborativo. Attorno a questi quattro documenti, il Concilio ne ha preparati altri nove. Sui vari argomenti, per esempio, i religiosi, c'è un documento per Pepe Capitanza, uno sui preti, per esempio, Mortis. Pensate che il documento sui sacerdoti ha avuto almeno cinque schemi diversi, ma tutti i documenti hanno avuto 4, 5, 6 elaborazioni, hanno cambiato tante volte, sarebbe di fare il quadro, poi il punto quell'altro. Pensate che questo non so, sul documento sui preti, una settimana prima che fosse definitivamente approvato, quindi era accettato al 92% come buono, tuttavia nell'ultima discussione dell'anno di San Pietro furono fatte 10.000 osservazioni e il documento era quasi diventato da 10.000 osservazioni, chiamati in focus la linea. Pensate che nell'arco di una settimana la commissione degli esperti che lavorava sul documento e preparava ha dovuto studiare quei 10.000 interventi e aggiustare, aggiungere, limare. Questo permette l'enorme, gigantesca e stupenda fatica che hanno fatto i padri sposati, i padri conciliati. E poi il documento sulle chiese orientali e così via, su tanti argomenti della vita della Chiesa. E poi sono state 4 dichiarazioni. Si tratta l'insieme dei documenti che hanno prodotto il Concilio Vaticano II comprende 16 documenti, 4 fondamentali, questo che ho detto, 9 dichiarazioni sui vari argomenti, quello sui laici per esempio, e 4 dichiarazioni. Ebbene, allora, grosso modo avete compreso come è stato senso che il Concilio Vaticano II è stato l'avvenimento più importante, non solo la vita della Chiesa, ma anche la società, l'avvenimento più importante del secolo scorso. Questo concilio, come tutti i concili, non esaurisce la sua energia nell'ambito di come dicevo, perché un concilio non prende delle decisioni di corto raggio, ma guarda lontano, pensate che noi ancora stiamo continuando a eseguire ciò che disse il Concilio di Trento 4 secoli fa. Quindi anche il Concilio Vaticano II parla in lunga prospettiva. possiamo entrare in conclusione dicendo che il Papa ha proposto come cammino di fede, come luce per ricavare cammini di fede, per ritrovare la profondità della fede, il Concilio Vaticano II. E lui, il compito nostro è conoscerlo, leggerlo, nutrirsi e orientare la vita individuale e la vita comunitaria, con i presenti gruppi, secondo le linee del Concilio. Allora, per esempio, si può pensare a un cammino di fede che non abbia al centro l'adorazione, la fede, la preghiera, la contemplazione di Dio? No. Se vogliamo ritrovare profondità di fede, la partecipazione ai sacramenti, all'adorazione, alla liturgia, la preghiera personale e comunitaria è essenziale, camminando su questa linea, dice Gesù. Si può pensare di vivere la vita cristiana, di rinnovare la fede senza la parola di Dio? A modo interrogativo, un credente, se dovesse mettere sulla bilancia, sui due piatti della bilancia, quanta parola di Dio legge per nutrirsi e quanta parola prende dai giornali, dalla televisione, se si potesse misurare la pesa, cosa verrebbe fuori? È chiaro che se un credente si riempie del 92% di altre parole, anche giusto, ipotizziamo che sia buona, però una, filosofi, scienziati, romanzi, eccetera, eccetera, opinione pubblica, è pochissima parola di Dio, come fa a crescere la vita? Dunque, il cammino della fede, ubbide dal Concilio, piano piano porta noi e le comunità a mettere la parola di Dio al centro, nutrirsi abbondantemente, leggerlo, pregarlo. Questa è la mia parte e questa è l'indicazione di Dio. E ancora, si può vivere la vita di fede senza un'appartenenza profonda alla Chiesa? Cosa dice di te stessa? La Chiesa come popolo di Dio. Sapete cosa proibisce tutto questo? L'individualismo. Uno dei problemi gravi della vita di fede è l'individualismo. Pensate che la fede sia un fatto privato, proprio. Ognuno se lo vive come crede. C'è invece una rivelazione di Cristo. E la Chiesa proibisce questo. Come popolo di Dio, insieme, noi viviamo la nostra fede. E questa è un'indicazione importantissima in una cultura che esalta l'individuo e in una cultura in cui c'è la lotta di tutti contro tutti. Essere comunità, essere popolo di Dio, avere l'unica fede in comune e fraternizzare come infatti i padri del Concilio è una proposta ancora oggi estremamente importante. La fede non cresce da solo. Cresce insieme. Se leggete il Catechismo della Chiesa Cattolica, troverete al primo capitolo il titolo Io credo, noi crediamo. L'atto di fede mio, io credo, va inserito nella fede della Chiesa. Questo è da recuperare. Questo è da recuperare noi. E infine, un credente singolo o una comunità non può stare né sempre contro il mondo, perché è partito, per questo, per quest'altro, e neppure può accettare subitamente tutto. Deve avere un atteggiamento critico, evangelicamente critico, il che significa che la Chiesa dialoga con tutte le culture, con tutte le cose belle scoperte del mondo, con tutti gli uomini, distinguendo ciò che è da accettare e ciò che non è da accettare. Ma il rapporto è migliore per e per questo motivo siamo fatti. Io penso che questi orientamenti di fondo siano utili quando ci domandiamo Dio come devo vivere, noi come dobbiamo vivere. Ecco, terminiamo la discussione.
Un atteggiamento interiore di gratitudine per la bellezza di essere popolo di Dio tutti insieme. Grazie a Don Franco perché dentro di me quello che abbiamo ascoltato ha suscitato una grande gioia e una grande responsabilità. Che il Signore ci doni attraverso queste riflessioni, attraverso il Concilio Vaticano II, di crescere in una fede adulta, questo pane adulto che ci aiuta a riflettere sulla bellezza di essere chiesi. Dalla prossima settimana, una volta al mese, doneremo a tutta la comunità una di queste costituzioni. Partiremo proprio dalla Sacrosanto Concilio, perché penso che la cosa più bella ora, con questi orientamenti, con gli altri incontri che vivremo, sia leggere e approfondire personalmente, anche qualche volta a livello comunitario, queste costituzioni. Quindi da giovedì prossimo sarà donata a tutti noi la Sacrosanto Concilio, proprio il primato di Dio, l'assoluto di Dio della nostra vita. E concludiamo con il canto Tu quando verrai, mentre ringraziamo ancora il Signore per questo momento che ci ha donato. Tu quando verrai, Thank you.